Möbius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi.
Noi oggi ci lasciamo subito.
Ci dividiamo subito.
Tu parti con?
Io festeggio la donna invisibile.
Ecco, l'8 marzo.
Esatto.
Poi mi pare che parli di vino bianco.
Sì, cervello e cibo, ma quello dopo.
Io catastrofi naturali e poi di una città che si chiama Europa. Ci vediamo alla fine.
Ci sentiamo fra un po'.
Ciao.
La festa della donna, noi la festeggiamo a nostro modo. Svegliamo la scienza che si cela dietro ai superpoteri della donna invisibile. Una melodia di flauto si abbina a un calice di vino bianco. Esistono cibi e sapori a cui corrispondono suoni e immagini. Facciamo un viaggio multisensoriale tra cibo e cervello. In caso di catastrofi naturali, dobbiamo avere più conoscenze. Dobbiamo essere più preparati e consapevoli. Un progetto di ricerca vuole spiegarci come fare. C'è una grande smart city alla quale dovremmo dedicare molta più attenzione e si chiama Europa.
È la festa della donna e noi abbiamo deciso di festeggiarla a nostro modo, svelando i superpoteri della donna invisibile. Seconda puntata di quello che noi chiamiamo scienza comics, cioè la scienza spiegata attraverso i fumetti. Questa volta dedichiamo la puntata, l'appuntamento alla donna invisibile. Sono tornati a trovarci il fumettologo Luca Bertuzzi di Wow Spazio Fumetto, il museo del fumetto di Milano, e Stefano Papi. Ciao Stefano.
Ciao Chiara.
Di ADM, che è la società che fornisce servizi didattici al Museo di Storia Naturale di Milano. Benissimo, abbiamo detto che partiamo con la donna invisibile. Luca, vuoi anticiparci qualcosa prima di sentirla?
Parleremo di raggi cosmici, di come la donna invisibile sia diventata una supereroina sempre più importante col passare degli anni.
Fa parte dei Fantastici Quattro, che è il primo gruppo di supereroi della Marvel, che nasce nel novembre del 61, quindi
esatto,
ormai parecchi anni fa. Sentiamoli.
Non sapevamo nulla su quel fenomeno tipo lampo siderale, ma fortunatamente eravamo almeno ancora vivi e vegeti. In quel momento nessuno di noi sospettava quali effetti aveva avuto su di noi quell'esperienza.
Oh, non capisco, mi sento così strana.
E cosa vuol dire strana? Non starei mica per vomitare.
Tesoro, che hai?
Sorellina, sta scomparendo.
Ma che succede? Che cosa mi sta succedendo? Oh, Reed!
Su, dove sei finita?
Reed, sono qui, vicino a te.
Quel fenomeno super veloce deve aver destabilizzato i raggi cosmici che hanno alterato la tua struttura atomica, rendendoti invisibile.
Lampi siderali che hanno dematerializzato i raggi cosmici. Com'è che è, Luca?
Eh sì, più o meno. Diciamo che nei fumetti, appunto, i Fantastici Quattro sono un gruppo di quattro amici, in realtà mezzo imparentati gli uni con gli altri, perché Susan Storm, quella, la donna invisibile di cui parliamo, è la sorella di Johnny e la fidanzata di Reed, che è un po' il capo del gruppo.
Aspetta, Johnny è l'uomo torcia, se non sbaglio.
La torcia umana.
Ecco, la torcia
Reed
umana.
È Mr. Fantastic, cioè quello che si allunga ed ha le arti completamente gommosi, e la cosa, Ben Grimm, è quello forzuto del gruppo, tutto di roccia. Loro partono per questo viaggio nello spazio e vengono sottoposti a questi raggi che curiosamente donano ognuno superpoteri, tutti diversi tra l'altro tra loro. Non so quanto questo possa avere senso in realtà nel mondo reale. Lo fanno in pratica nei primi anni in cui c'era la lotta fra i russi e gli americani per chi sarebbe primo partito nello spazio. Quindi sono andati nello spazio prima loro,
degli esseri umani.
Stefano,
raggi cosmici, qui vuoi dire qualcosa? Lo scienziato vuole puntualizzare.
Sì, certo. Come spesso succede in questo mondo, nel fumetto scienza e fantasia si mixano ed effettivamente i raggi cosmici esistono. Se noi potessimo in questo momento essere al di fuori dell'atmosfera terrestre, verremmo bombardati da quelle che sono particelle energetiche che girano nello spazio e che colpiscono tutto ciò che ci circonda. Semplicemente noi sulla nostra Terra siamo protetti dall'atmosfera, o meglio dal campo magnetico terrestre. Sapete che la nostra Terra è circondata da un campo magnetico e quindi queste particelle che sono cariche vengono deviate. Ma chi va fuori, infatti, dall'atmosfera, come gli astronauti, vengono sul serio colpiti dalle particelle. Certo,
quindi per fortuna che siamo protetti, perché non ci farebbero benissimo.
No, assolutamente. Infatti qui c'è la parte fantastica, nel senso che purtroppo se fossimo bombardati da queste particelle non prenderemmo dei superpoteri come i Fantastici Quattro, ma probabilmente ci ammaleremmo. Anzi, ci sono degli studi importanti che stanno facendo adesso proprio per studiare come attraversare lo spazio, per esempio per andare su Marte, e uno dei problemi più grossi che hanno gli astronauti sono proprio queste particelle che partono dal Sole, partono dalle altre stelle, dalle supernove, e colpiscono qualsiasi cosa, tanto che gli astronauti devono utilizzare delle speciali tute e delle speciali astronavi schermate per impedire a queste particelle di danneggiarli. Certo, sarebbe bello tornare sulla Terra e poter diventare invisibili come Susan.
C'è un effetto, un fenomeno ottico che è visibile dalla Terra e che è un po' causato da questi raggi cosmici?
Probabilmente lo conoscono tutti i nostri ascoltatori, sono le aurore boreali, o meglio le aurore polari, perché in realtà avvengono sia al polo nord che al polo sud, quindi aurore boreali significa semplicemente quelle al polo nord, e sono un'interazione di queste particelle con la magnetosfera, cioè, o meglio la ionosfera, una parte dell'atmosfera carica elettricamente, arrivano questi raggi e caricano l'energia di questi atomi. Questi atomi emettono luce e danno origine a questi spettacolari effetti ottici coloratissimi al polo nord e al polo sud.
Ecco Luca, veniamo ai superpoteri. La prima cosa che abbiamo sentito e che tutti sappiamo, lo diciamo nella parola stessa, la donna invisibile
diventa invisibile. Esatto. All'inizio la sua principale caratteristica è proprio questa di diventare invisibile. Tra l'altro lo fa nei momenti più inaspettati, nelle prime puntate la vediamo mentre sta prendendo il tè con un'amica, diventa invisibile, dal parrucchiere diventa invisibile, attraversa la strada diventa invisibile, quasi la investono con la macchina. Poi naturalmente i suoi poteri si sono un po' aumentati, anche perché era un po' quella un po' più inutile del gruppo.
E attenzione,
diciamo.
Qua.
E infatti, appunto,
è la festa della donna,
è la festa,
Luca.
Della donna. Allora, diciamolo che poi si sono tutti resi conto della sua importanza e i suoi poteri sono aumentati. Il principale, appunto, è questa capacità di diventare invisibile, che utilizza per sfuggire ai nemici e nascondersi. In più, può anche rendere invisibili altri oggetti. Infatti, in certe storie, magari blocca i nemici rendendo invisibile un muro e facendoceli schiantare contro o cose del genere. Quindi, è un potere un po' per tutti gli usi.
Ecco, è possibile invece, Stefano, essere davvero invisibili per noi?
Ah beh, questa è un'altra domanda bellissima, nel senso che di nuovo io faccio i complimenti a Stan Lee, correggimi Luca, che è l'autore, il creatore dei Fantastici 4, perché tanta scienza ha usato proprio nella creazione di questi personaggi. Per esempio,
tra l'altro dice sempre di non saperne assolutamente nulla, quindi è andato per puro caso, credo.
Eppure facciamogli i complimenti, perché per esempio l'invisibilità in natura esiste, ovviamente. Innanzitutto bisogna capire che cosa significa invisibile e cosa significa trasparente, perché secondo me
è vero, vero.
Susan Storm in realtà è trasparente, ovvero viene attraversata dalla luce, i fotoni della luce la attraversano senza interagire col suo corpo e quindi senza permetterci di vederla. E beh, la cosa che può incuriosire i nostri visitatori è che in natura esistono degli animali che possono incuriosire i nostri ascoltatori, nel senso che sono letteralmente trasparenti. Magari qualcuno ha visto le meduse sicuramente, quindi vi vengono in mente, ma ce ne sono in tutto il regno animale.
I pesciolini, quelli trasparenti.
Guarda,
i pesciolini
hanno,
di vetro,
Chiara, hanno dei
chiama?
Nomi stupendi, e quindi ve li elenco, così magari potete andarveli a cercare su internet qualche immagine. Si chiamano la medusa luna, per esempio, il gambero delle nacchere, i pesci di vetro, le farfalle di vetro o la scarpa di Venere. Sono tutti animali diversi, eppure sono tutti completamente trasparenti.
Ecco, questi sono trasparenti.
Sì.
E quelli invisibili invece?
Invisibile che cosa significa? Che non riusciamo a vederlo. Quindi l'invisibilità non è tanto nell'oggetto, nella persona, ma quanto in chi la osserva. Mi viene in mente, per esempio, l'insetto stecco, cioè gli animali
mimetici. Il mimetismo.
Già, cioè un insetto stecco è perfettamente visibile, lo vediamo tranquillamente, ma non lo distinguiamo dallo sfondo, non lo distinguiamo da un rametto. Quindi l'invisibilità in quel caso è nella testa di chi osserva e non nell'oggetto in sé.
E anche qui in natura ci possiamo sbizzarrire, ne abbiamo tantissimi, l'insetto foglia, il ghepardo stesso.
Il camaleonte è il re dei mimetici.
Ci sbizzarriamo. Abbiamo pochissimi secondi, ma dobbiamo valutare l'ultimo superpotere, che è quello della creazione dei campi di forza, Luca.
Eh sì. Susan che fa? Crea campi di forza con cui anche questi multiuso, quindi ci può contenere dei nemici particolarmente bellicosi, salvare degli amici
sono
per evitare di essere colpiti.
Virtuali.
Sì, sono delle gabbie virtuali, ovviamente nei fumetti li devono far vedere in qualche modo, quindi sono come delle cerchi tratteggiati. E in più li può usare, cosa un po' meno nota della donna invisibile, per il trasporto urbano. Diciamo che crea un campo di forza che usa come una specie di tavola da surf con cui vola nello spazio, un po' come fa l'uomo ghiaccio degli X-Men, e quindi con queste città congestionate è una cosa molto utile, quindi veramente è una supereroina che non può mancare in ogni casa.
Avercene.
Ad averne.
E Stefano?
Di nuovo, anche qui, questa cosa esiste sul serio. Ad esempio, cos'è un campo di forza? Un campo di forza è una zona dello spazio in cui ci sono delle forze che intervengono. Il più noto di tutti è il campo gravitazionale. Sapete benissimo che se un asteroide arriva vicino alla Terra viene attratto dalla Terra perché delle forze lo attirano qua. Beh, magari qualcuno non lo sa, ma esistono dei treni, per esempio, che sfruttano emettono il campo magnetico e quindi possono letteralmente volare, fra virgolette, sopra i binari, sostenuti da questa forza che hanno, per esempio, i magneti proprio con il campo magnetico.
E poi esistono degli esperimenti che so che voi fate al museo, molto carini, con la polvere di ferro, per cui riuscite, insomma, a farle vedere queste linee di forza che sono difficili da spiegare ma facili da
non
vedere.
Con i tratteggi come nei fumetti, ma con la limatura di ferro.
Va bene, grazie Luca, grazie Stefano. Per chi fosse curioso può venirvi a trovare e può trovare gli appuntamenti sui vostri siti museowow.it oppure assodidatticamuseale.it. Ci sentiamo la prossima volta con...
La prossima volta parleremo di Superman, o come si chiamava una volta, Nembo Kid.
Non vedo l'ora.
Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza.
Che vino associereste a questa dolce musica di flauto? Un fresco vino bianco o piuttosto un robusto vino rosso? No, non sono impazzita. È scienza. Qualche giorno fa alla Triennale di Milano si è tenuto un evento piuttosto articolato sul rapporto tra cervello e cibo. Le neuroscienze stanno investigando il meccanismo di percezione del cibo e dimostrano che non mangiamo solo con la bocca, ma anche con il naso, le orecchie, le dita e gli occhi. Un'esperienza multisensoriale a tutto tondo. Ora ve lo dimostriamo, lascio la parola a Charles Spence, neuroscienziato dell'Università di Oxford.
What we did here, we had two white and two red wines.
Nei nostri laboratori di Oxford abbiamo fatto assaggiare quattro tipi di vino, due bianchi e due rossi, mentre il quartetto della London Symphony Orchestra suonava brani diversi. Dovevamo capire quale musica fosse associata ad un tipo di vino. Ora anche voi dovrete fare questo esperimento. Semplificato, ovviamente. Avete un bicchiere di vino rosso e uno bianco. Dovrete assaggiarli mentre vi faremo ascoltare due brani musicali. Capiremo quale associazione esiste tra un suono musicale e il sapore di un vino. Prendete i calici e ascoltiamo il primo brano.
Have your two glasses and here is the first piece.
Ora alzate il bicchiere che pensate possa corrispondere a questa musica. La maggioranza sceglie il vino bianco, solo 4 rossi e 22 bianchi. È emerso, come nei nostri studi, che i vini bianchi sono associati a una musica dolce di flauto. Abbiamo dimostrato anche che il gusto del vino stesso viene percepito come migliore durante l'ascolto di questa melodia. Il vino rosso, invece, viene abbinato a una musica di questo tipo.
Questo Tchaikovsky in effetti si abbina perfettamente ad un calice di vino rosso. I suoni influenzano tantissimo i nostri sensi. Ora facciamo un esperimento, anche con voi ascoltatori. Il professor Spence ha preparato due audio. Sono i suoni di due liquidi che si versano in una tazza. Un liquido è caldo e uno è freddo. Sapreste riconoscerli soltanto dal suono? Proviamo, ascoltiamo il primo. Caldo o freddo? Ascoltiamo l'altro. Bene, ora vi do la soluzione. Il primo era l'audio della bevanda fredda, il secondo era della bevanda calda. Avete indovinato? Risentiamoli. Freddo? Caldo. Ora invece distinguiamo un suono dolce da un amaro. Siete pronti? Ascoltiamo l'altro. Questo esperimento forse è più semplice. Il primo era il suono che il professor Spence ha dimostrato nei suoi laboratori essere associato al sapore dolce. Il secondo, ovviamente, a quello amaro. Negli esperimenti si dimostra inoltre che percepiamo un cibo più dolce o più amaro a seconda del suono che ci circonda. In molti ristoranti, infatti, si sta pensando a vere e proprie cene con degustazioni multisensoriali, con l'aiuto appunto anche dei suoni. Dunque, professor Spence, abbiamo capito che il cibo è un'esperienza che coinvolge tutti i nostri sensi. Senz'altro mangiamo con il gusto e con l'olfatto, ma molto importante è anche l'udito, lo abbiamo appena sentito, la vista e il tatto.
That's certainly true. I think eating and drinking are the most multisensory.
Sicuramente è verissimo che tutto questo, il mangiare, è una delle esperienze multisensoriali maggiori che facciamo nella nostra vita. È anche una delle più divertenti e che ci possiamo godere di più. E naturalmente il cibo è collegato alla visione, è collegato al tatto, soprattutto a livello di bocca, che all'olfatto. Al laboratorio di ricerche crossmodali a Oxford noi ci concentriamo sulla vista e anche sul tatto e sull'udito per cambiare appunto l'esperienza multisensoriale del mangiare.
Lei nel suo laboratorio ha fatto un test che abbiamo visto anche qui a Milano, ha fatto sentire dei suoni, ha abbinato un vino rosso e un vino bianco. Improvvisamente abbiamo capito che, insomma, anche attraverso il pubblico, in effetti il vino rosso ha un suono e il vino bianco ne ha un altro. Ci può raccontare l'esperimento che hanno fatto a Oxford?
Quello che facciamo a Oxford è porre i soggetti che vengono nel nostro laboratorio davanti a diverse bottiglie, diversi vini, diversi colori, e davanti a una tastiera sulla quale scelgono lo strumento che loro vedono più associato al vino e anche il pitch, quindi l'altezza, quanto acuto e quanto basso è il suono associandolo al sapore del vino o di sapori solitamente più semplici. Poi usciamo nel mondo reale e utilizziamo sapori appunto più complessi come quello del vino o anche di menù più completi, andando nei ristoranti e cercando di associare l'esperienza del mangiare con appunto una musica che rispecchi appunto gli strumenti e i dati di laboratorio che abbiamo ottenuto.
On the diners or drinkers experience.
Molto importante è l'aspetto appunto visivo di come viene presentato il piatto.
Noi siamo interessati appunto alla disposizione all'interno del piatto e non cerchiamo semplicemente di farla in pattern particolari, ma anche di replicare forme artistiche e di far diventare quello che è l'impiattamento un procedimento artistico. Molti chef lo fanno in maniera intuitiva, cioè scelgono magari un piatto bianco piuttosto che un piatto nero, una disposizione piuttosto che un'altra. Quello che noi facciamo è dare un fondamento scientifico e sistematico a queste intuizioni, non per sopprimere la creatività, ma per dare un tool in più, uno strumento in più agli chef per andare a massimizzare l'esperienza della consumazione del piatto.
All'interno dei vostri laboratori studiate anche alcune caratteristiche dei prodotti che si trovano in commercio. Ad esempio, una tavoletta può risultare più o meno piacevole a seconda della forma che presenta. Oppure abbiamo visto il caso delle patatine, possono essere più o meno percepite positivamente dal pubblico a seconda del croc, di quanto sono croccanti all'interno della confezione.
Yep, so I think a lot of the food and drinks companies are getting increasingly interested in this area.
Quello che facciamo noi è lavorare anche su prodotti che sono normalmente in commercio, come per esempio il cioccolato, e abbiamo visto che appunto il cioccolato al latte è associato dai consumatori a forme più tondeggianti, mentre il cioccolato fondente è solitamente percepito o associato dai consumatori in una forma più squadrata. Quindi quello che cerchiamo di fare noi è cercare di capire, anche per quanto riguarda il nome del cioccolato o il colore del pacchetto, cercare di capire come i consumatori collegano le forme e i colori, il suono del determinato prodotto al appunto il sapore che si aspettano dal prodotto, e cerchiamo di farlo combaciare in modo che poi i consumatori aumentino l'esperienza nella consumazione. Infatti è stato visto che più queste corrispondenze mezzano, cioè se il cioccolato al latte viene percepito e viene stampato più rotondo e il cioccolato fondente viene stampato un po' più squadrato, i consumatori preferiscono di più il prodotto. In particolare adesso la cosa riveste una grossa importanza, in quanto con l'avvento delle stampanti 3D abbiamo cibi come il cioccolato o qualunque altro cibo che si può stampare, che può essere effettivamente stampato in diverse forme. Per quanto riguarda le patatine, abbiamo fatto quest'altro esperimento a Oxford, per cui più le patatine erano, i soggetti dovevano assaggiare le patatine, e più le patatine erano croccanti, più il suono della patatina era croccante, pur essendo la patatina sempre la stessa, della stessa croccantezza, le patatine croccanti venivano percepite il 15% più buone rispetto a quelle non croccanti. E quindi il consumatore avrebbe scelto quelle naturalmente più croccanti, e quindi con una crunchiness, con un suono più croccante. Praticamente con l'avvento del commercio, dell'entrata della psicologia, delle scienze comportamentali e delle neuroscienze nello studio dei consumatori, è effettivamente possibile arricchire l'esperienza del consumatore, specialmente per quanto riguarda e anche per quanto riguarda esperienze multisensoriali come il gusto, dando al designer o a chi deve preparare confezioni o allo chef anche dei tool in più per poter aumentare l'esperienza del consumatore.
Before they go to the kitchens and actually try to get their chefs to make it.
A proposito di vista, i ricercatori hanno indagato anche quanto un piatto possa essere percepito come più o meno buono a seconda della disposizione e del piatto scelto per la presentazione. Ad esempio, lo sapevate che gli adulti preferiscono gli ingredienti presentati in maniera armoniosa nel piatto, magari mescolati? Invece i bambini, che sono ancora nella fase decisionale, devono capire se un alimento possa piacere loro o meno, preferiscono tutti gli elementi ben distanziati e riconoscibili all'interno del piatto. Oppure lo sapevate che è dimostrato che preferiamo elementi dispari nel piatto piuttosto che elementi pari? Cioè preferiamo nel piatto 3 pezzi di carne piuttosto che 4? Sempre a proposito di vista, ci propongono un esperimento di percezione visiva.
Prima gelatina colore?
No, aspetta, c'ho in bocca.
Nero.
Nero, grigio.
Assaggiamo, eh?
Buonissima. No, non l'ho ancora assaggiata.
No.
Te.
Molto dolce. Sa tipo di tè,
camomilla.
Colore?
Azzurro mare. Cocomere, anguria, ieri odio le angurie.
Abbiamo due gelatine, una nera e una azzurra. La prima sa di camomilla, la seconda di anguria. Ecco la spiegazione dell'operatore che ci ha seguito durante l'evento, Elia Gatti.
Allora, il risultato è semplicemente far provare alla gente quanto la visione sia correlata col sapore, quindi facendogli provare qualcosa che è colorato in modo totalmente incongruente con quello che assaggiano, il risultato dovrebbe essere semplicemente divertimento e stupore nei soggetti che partecipano.
Invece nel caso dei bicchierini avete dato 2 bicchierini con all'interno un liquido che era una Coca-Cola, uno freddo e gasato e uno...
Uno caldo e flat, senza bollicine, naturale. Quello che succede è che sostanzialmente quello freddo e gasato viene percepito più aspro perché l'asprezza viene percepita meglio a basse temperature e in più l'anidride carbonica fa rispondere i recettori che abbiamo sulla lingua dell'asprezza. Di conseguenza quando noi proviamo qualcosa di gasato e freddo lo percepiamo più aspro rispetto a qualcosa di caldo e flat.
Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza.
E qui con noi questa sera Shira Menoni. Buonasera Shira Menoni.
Buonasera.
Del Politecnico di Milano, dove fa docenza e ricerca, e lei coordina il progetto europeo. Ecco, allora l'acronimo ce lo dica e poi l'acronimo anche ce lo apre.
Si chiama No4 Disaster Risk Reduction, ovvero la conoscenza per la prevenzione dei rischi.
Mm-hmm.
E l'obiettivo di questo progetto è proprio capire come le conoscenze possano essere meglio condivise, prodotte prodotte insieme da diversi operatori, quindi dagli scienziati, sì, dagli amministratori e anche dagli stessi cittadini, per ottenere dei migliori risultati, certo, di prevenzione.
Infatti qui siamo chiamati in causa anche noi, no? Nel momento in cui sono decine di migliaia, centinaia di migliaia di persone sono coinvolte in un evento catastrofico che può essere il terremoto, che può essere i famosi conseguenze dei rischi idrogeologici, quindi inondazione. Purtroppo in Italia sappiamo perfettamente di che si tratta perché ne abbiamo diverse. Allora io direi questo, però ci siamo sentiti appunto per preparare questo suo intervento e abbiamo detto proviamo a partire molto concretamente da delle situazioni sulle quali poi rapidamente riflettere per descrivere questo problema del noi che non siamo sufficientemente preparati, non siamo sufficientemente consapevoli di che cos'è la gestione a partire proprio anche da noi di un evento, prima, durante e anche soprattutto il dopo, no? Che è un momento particolarmente delicato. Ecco, teniamo fuori però, no? Mi pare, siamo d'accordo su questo, teniamo fuori da questi ragionamenti che stiamo facendo quei casi, sì, certo, non è che sono stati rari in Italia, in cui però si manifesta una inefficienza molto grave, in cui si manifesta qualcosa che non funziona. Abbiamo avuto anche dei doli, insomma, delle cose che erano gravi sul piano legale. Lasciamo da parte questo e invece pensiamo alle cose per come avvengono. Mi sembra che potremmo partire da quando arriva la segnalazione di un pericolo. Che cosa succede?
Allora, da questo punto di vista conviene forse distinguere quello che facciamo all'interno del progetto tra informazione e conoscenza.
Che conoscenza?
Quando arriva un allertamento, l'allertamento generalmente arriva ai tecnici, arriva al sindaco, sostanzialmente c'è scritto che ci si attende per esempio degli elevati livelli di precipitazione che possono considerarsi un allarme moderato o moderato elevato con una probabilità dell'80%.
Vuol dire che all'80% esce un fiume, quindi
per
può
esempio,
raggiungere.
Per esempio.
Esatto.
A questo punto però questa rimane un'informazione che pure è significativa, ma che per poter essere compresa fino in fondo nelle sue implicazioni richiede che a monte ci sia una conoscenza.
Ecco.
Ovvero la comprensione di che cosa significa lavorare con delle probabilità, con delle incertezze. Mark Zeleny ci dice che la conoscenza si esprime attraverso un'azione e quindi noi possiamo vedere il prodotto, il risultato di questa conoscenza attraverso un'azione. L'informazione può essere facilmente dimenticata o sottovalutata, ma la conoscenza ci dà tutte quelle...
genera comportamenti.
Genera dei comportamenti
ecco,
cautelativi.
Ma, ecco, ma mi scusi, allora arriva il segnale, arriva l'informazione, all'80% esce il fiume. Immagino che quello che accade è che, per esempio, tutti quelli che hanno case a piano terra spostano le robe sopra, si allontanano dal fiume. L'informazione dovrebbe immediatamente, no, generare un effetto di questo genere.
Allora, questo è vero solo in parte. Gli eventi degli ultimi mesi e degli ultimi anni in Italia ci hanno mostrato dei comportamenti molto diversificati sul territorio italiano che dipendono proprio dalla consapevolezza sia delle amministrazioni e dal loro grado di preparazione, ma anche alla fine del coinvolgimento dei cittadini.
Cioè non fanno questo, non spostano cose?
Molto spesso non si fa perché magari queste informazioni non è stata sufficientemente condivisa, ma anche perché anche quando l'informazione è arrivata, la conoscenza che si ha del fenomeno, delle sue implicazioni, delle sue interazioni col territorio non è tale da produrre la reazione che ci si aspetterebbe, che si desidera,
cioè,
che
sul
si vorrebbe.
Campo, sul campo verificate che sono veramente tante le persone che arrivando l'informazione all'80% arriva acqua, sostanzialmente incominciano a dire ma cosa pensano? Beh, ma altre volte non è successo, non è detto che avvenga, stiamo a vedere, mentre invece dovrebbe essere percepito tra virgolette come un ordine, no? Qualcosa da eseguire.
Allora, molti sindaci si sono lamentati del fatto che arrivano molti allertamenti durante un anno e quindi se uno dovesse assumere delle misure cautelative ogni volta che arriva un allarme, poi alla fine costa troppo, anche
costa
un costo troppo elevato. D'altra parte, la conoscenza dei fenomeni e della capacità di modellare i fenomeni stessi e i limiti che questi modelli hanno e le incertezze che sono insite in una situazione di rischio dovrebbero farci capire che alcuni falsi allarmi devono essere accettati se vogliamo effettivamente rispondere positivamente quando l'allarme invece corrisponde a un evento che si verifica.
Perché poi quando i danni ci sono da qualcosa che non era falso ma era vero, hanno un valore incalcolabilmente superiore di quello che è accaduto.
Soprattutto se abbiamo delle vite umane in gioco.
Soprattutto se abbiamo delle vite umane. Un classico oggetto, vogliamo chiamarlo così, che entra in campo quando si parla di inondazioni, restiamo in questo campo, è gli argini. Voi che lavorate su questo campo, insomma in quest'area della prevenzione, gli argini di per sé, anche solo la parola, no? La si usa in un sacco di casi per dire qualcosa che ferma un pericolo, che ferma un processo che può essere molto grave. Intorno a questi argini succede un po' di confusione.
Sì, nel senso che quando ci si addentra un po' di più all'interno dei fenomeni, ad esempio del fenomeno alluvionale, soprattutto nel nostro paese, che vede non solo delle alluvioni di pianura, ma anche delle alluvioni montane che sono molto rapide e con elevati livelli di energia, Quello che succede è che in realtà non esiste una risposta semplice, non esiste una misura di prevenzione unica che risolve tutti i problemi. Tanto è vero che negli ultimi anni, anche a livello internazionale, si fa strada anche un'altra ipotesi alternativa a quella degli argini, che è fare spazio al fiume.
Trovare un modo intelligente per lasciare che l'acqua e l'energia si distribuisca.
Esattamente. E d'altra parte, questo non vuol dire che non faremo più argini o che non dovremo mantenere gli argini già esistenti, vuol dire che non è la risposta a tutti i mali. In particolare gli argini, se da un lato sono stati molto efficaci e sono molto efficaci nel proteggere molte zone costruite, hanno in sé anche diversi rischi che occorre conoscere. Il primo è che quando si predispone una misura di prevenzione strutturale, come vengono chiamati ad esempio gli argini o il consolidamento di un versante, non si tiene conto della necessità e del costo che si avrà in futuro per poterlo mantenere. D'altra parte, diciamo che la costruzione di un argine costituisce anche un messaggio alla popolazione, un messaggio sì, che può essere falsamente rassicurante.
Mi pare di capire, c'è un atteggiamento psicologico che porta a dire va bene, ma anche se c'è l'80% c'è l'argine e siamo a posto.
A volte sì, e soprattutto quello che succede è che l'argine invoglia a costruire, quindi se l'argine è stato utilizzato per diciamo difendere 10 case, poi induce a costruirne altre 100, alla prossima alluvione che sarà superiore alla capacità di protezione dell'argine, esatto, avremo un rischio di danno molto più elevato.
E anche qui la conoscenza è quella di una dimensione del lungo periodo, cioè ci possono essere anche 10 alluvioni in 50 anni, però poi a un certo momento ne può arrivare una che per essere difesa da un argine dovremmo fare degli argini alti 150 metri e quindi certo il territorio cambierebbe un po'.
Certamente la scala temporale degli eventi di cui stiamo parlando non è la vita di una singola persona. Alcuni anni fa facemmo una ricerca presso gli uffici della Regione Lombardia guardando ai ricorsi che privati avevano fatto al TAR perché la Regione aveva stralciato dai piani regolatori alcuni interventi che contrastavano con il rischio idrogeologico e le motivazioni erano veramente scorrette, sbagliate, mostravano di non avere conoscenza del fenomeno perché si diceva ad esempio a memoria d'uomo oppure negli ultimi 30 anni non è avvenuto nessun evento e quindi noi siamo al riparo.
Quindi anche sul campo voi registrate che nel caso appunto del tema argini c'è questo non comprendere l'importanza del messaggio, l'importanza del preallertarsi, anzi addirittura diventano pericolosamente, creano un senso di sicurezza che è aggravante della situazione.
Ovvero non c'è la consapevolezza che anche rispetto a una difesa strutturale come un argine occorre comunque mettere in campo anche altre misure che riguardano per esempio l'uso del territorio.
Un ultimo punto è importante ed è tutto quello che si fa dopo. Purtroppo sono certamente, insomma, sono eventi che si vorrebbe evitare, ma non è possibile. Ma c'è un momento che diventa prezioso dal punto di vista culturale, dal punto di vista della conoscenza, ed è quello che dopo un'inondazione, un terremoto, si fa e come in quel caso si ragiona sull'accaduto. Voi sottolineate con forza un atteggiamento che è sbagliato, e cioè dopo l'evento ci si concentra solo sulla ricerca dei colpevoli.
Allora, come abbiamo detto all'inizio, fatte salve le gravi negligenze che possono esserci, il fatto che non si è ottemperato alle norme di legge
che
consentono la prevenzione, è importante però imparare dagli errori. Per imparare dagli errori, che è un cardine della resilienza, occorre accettare...
È la possibilità che un sistema che è andato in disequilibrio recuperi il suo equilibrio, questa è la resilienza.
Esattamente, e occorre accettare l'errore per poter imparare da esso. Da questo punto di vista è importante che anche gli operatori di protezione civile, quando fanno bene il loro lavoro, siano messi nelle condizioni di decidere in tranquillità, per così dire, perché in una condizione di grave emergenza, di grave crisi, proprio per l'incertezza in gioco, non è facile non sbagliare, e questo deve essere accettato come un fatto positivo, perché in emergenza è stato dimostrato da diversi studi e molte esperienze, non decidere è peggio che assumere una decisione anche quando questa non è del tutto corretta.
Non è del tutto corretta, quindi è un punto anche tra l'altro al di là di queste vicende che riguardano le catastrofi naturali, è qualcosa che ha un suo valore culturale in genere, cioè riuscire a capire che l'errore fa parte del nostro procedere, quindi dobbiamo gestire l'errore e non pensare di avere una perfezione, che poi dopo, lei giustamente adesso sottolineava, crea uno stato in chi deve operare, uno stato di angoscia perenne, di paralisi, di incapacità a prendere decisioni, probabilmente vengono prese molto più tardi, no? E quindi si aumenta il guaio, insomma, generale.
È importante considerare che sicuramente gli operatori predisposti alla gestione del rischio, come ad esempio la protezione civile, hanno una responsabilità maggiore istituzionale, però non bisogna sottovalutare la responsabilità che ciascuno di noi ha. È una responsabilità condivisa, è più utile in questa materia parlare di responsabilità condivise anziché di colpe individuali.
Colpe individuali. Grazie Ciro Menoli e buon lavoro.
Grazie, arrivederci.
Medios, in viaggio nel mondo senza fine della scienza.
E qui con me questa sera Stefano Boeri. Buonasera Boeri.
Buonasera.
Architetto urbanistico, lei insegna al Politecnico, però probabilmente anche molti che ci ascoltano la conoscono come un osservatore dei processi di innovazione e anche creatore, insomma, di progetti che riguardano l'innovazione nel senso più lato del termine e quindi non solo quella che si intende classicamente tecnologica. Noi abbiamo fatto un titolo che è il seguente: c'è una grande Smart City alla quale dovremmo dedicare molta più attenzione e si chiama Europa, e siamo qui per parlare di questo. Allora, prima di arrivare alla Smart City Europa, vediamo com'è nata questa cosa che lei in particolare ha presentato a Berlino un paio di settimane fa in un meeting europeo, c'era anche Barroso, insomma. Ci spieghi un po' l'inizio della cosa.
Ma l'inizio in realtà è una decisione del Parlamento europeo del 2012, una richiesta al Presidente Barroso di farsi carico di promuovere una ricerca che coinvolgesse studiosi, artisti, scienziati, intellettuali europei per costruire un nuovo racconto dell'Europa contemporanea. Mm-hmm. New Narrative for Europe, una nuova narrazione, quindi non si tratta semplicemente di pensare a un brand Europa, un'immagine, ma a qualcosa di un po' più strutturato e profondo. Questo documento del Parlamento sostanzialmente dice: ci sono stati una serie di momenti topici negli ultimi 100 anni della storia europea. Il primo è stato dopo la Seconda Grande Guerra, dove si è costruita finalmente il bisogno dell'identità europea. Poi c'è stato un momento fondamentale che è stata la caduta del muro di Berlino, dove l'Europa si è costruita non più semplicemente come necessaria unità geopolitica, ma introducendo il tema della democrazia. E infine, terzo passaggio, è stata la grande crisi economica, dove è emerso il bisogno di raccontare un'Europa che consentisse anche diritti uguali per tutti, anche dal punto di vista finanziario, economico, quindi un governo politico sui grandi processi finanziari. Oggi, e questa è la domanda che faceva il Parlamento, qual è il racconto che possiamo fare dell'Europa?
Cosa possiamo mettere in moto? Perché sì, su questo credo che possiamo essere tutti d'accordo. Vediamo un grande potenziale, però insomma è ancora una macchina molto fragile, ci sono troppi buchi, si capisce perfettamente che potremmo fare molto di più. Abbiamo tutti bisogno, in particolare in Italia, di una forte innovazione quotidiana fatta anche di tante piccole cose importanti, ne siamo carenti in questo, però ci vogliono anche grandi progetti, grandi scenari che sono anche, mi sembra, se li riusciamo a metterli in moto, molto concreti, cioè se noi riusciamo a sviluppare, no, questa sensazione di partecipare a un progetto che si chiama Europa, può venire fuori molto.
Assolutamente. Beh, allora, ci sono stati 3 momenti, uno a Varsavia, poi uno a Milano e uno a Berlino una settimana scorsa. E si è discusso molto, diviso in gruppi di lavoro, sono emerse molte proposte. Devo dire che la proposta che noi abbiamo fatto, cioè quella di provare a ragionare sull'Europa come se fosse una unica grande città, una città dove le grandi aree naturali vanno protette come dei grandi parchi, dove in fondo i territori che ancora, per fortuna, sono stati salvati al consumo di suolo e servono per produrre agricoltura e cibo, vanno trattati come dei grandi giardini. Una città dove oggi ci si muove all'interno di un ciclo di una giornata, perché in fondo da Stoccolma a Belgrado, da Palermo a Londra, si va con l'alta velocità, e i low cost hanno anche facilitato queste cose. Una città che è percepita oggi da una parte della popolazione europea come tale, non dimentichiamo che solo il progetto Erasmus, che è nato nel 1987, oggi ha più di 1.200.000, come dire, tra virgolette, aderenti, quindi giovani che oggi non sono più giovani, che a volte si sono sposati grazie al periodo dell'Erasmus con colleghi, amici conosciuti in quel momento, che hanno reti di relazioni, un capitale sociale umano di relazioni, di scambi, che è già questo, di una grande città.
La rete l'ha moltiplicato enormemente.
E poi non nascondiamoci un'evidenza che forse io come urbanista vedo con maggior frequenza, cioè che un'immagine del satellitare notturna è già questa. Se noi guardiamo l'immagine satellitare del pianeta, ma la visione che ha un astronauta oggi e che ci rimanda anche con gli SMS, come è successo di recente, è quella di una città unica, di una grande area urbanizzata. Più del 60% della popolazione europea vive nelle città. Certo, non è una grande città, sono migliaia di piccole e medie città, due conurbazioni che sono Londra e Parigi, e senza le megalopoli che invece ci sono in Asia,
in altre parti, che potrebbe essere un punto di secondo di me
è un punto straordinario di vantaggio, è un punto di straordinario vantaggio.
Dobbiamo sentirci tutti come abitanti di quartieri di questa grande città. Il suo vostro progetto in che modo riesce a realizzare questa sensazione di essere appunto i quartieri di una grande città? Come si fa? Cosa volete fare?
Allora, innanzitutto, diciamo, il tema in questo momento è quello di offrire una narrazione, e questa è una delle possibili.
Dirselo.
Poi è chiaro che, come tutte le metafore, sono anche molto crudeli, perché sono schematiche e rigide, però hanno il vantaggio che ti obbligano a pensare. Allora, una metafora come questa ti obbliga a pensare che in fondo per governare una grande città oggi bisogna avere delle politiche molto chiare e molto forti, ma che siano in grado anche di valorizzare le energie diffuse di questo territorio. Tornando al tema Smart City, Smart City oggi certamente è la capacità di permettere, attraverso dei sistemi tecnologici avanzati, i flussi di comunicazione in tempo reale. Però Smart City è anche una città che sa valorizzare le energie diffuse che ci sono sul territorio. Per forza, perché oggi il governo, con le risorse scarsissime, diciamo, l'amministrazione pubblica. Quindi, tornando alla nostra metafora dell'Europa come un'unica grande città, quali sono le energie diffuse che noi oggi... Pensiamo alla cultura, perché poi questo lavoro sulla narrazione è nata all'interno della Commissione Cultura soprattutto. Qui c'è da fare un lavoro gigantesco, nel senso che l'Europa resta, dal punto di vista della musica, del teatro, del cinema, della fotografia, della moda, del design, della letteratura, la capitale del mondo.
Sì, c'è un dato ineludibile, evidente.
Eppure questa
ma non è valorizzata.
Non c'è un valore unitario. Sì. Diciamo una stupidaggine, ma insomma, pensiamo alle nuove tecnologie della comunicazione. Tutti i colossi, da Amazon a Google, sono ad Apple, sono tutti Samsung, sono tutti non europei. Cioè a noi manca anche semplicemente un'infrastruttura per la comunicazione e per la comunicazione di cultura, di immagini e di informazioni. E poi, entrando nel merito di tutte le discipline, manca la possibilità anche per un cittadino di essere aggiornato su quello che succede in queste grandi città, sul fatto che a Parigi domani c'è una cosa interessante e a Porto, a Lisbona, dopodomani ce n'è un'altra ancora più interessante, che sta partendo un progetto che mi riguarda, che riguarda magari la mia professione a Varsavia, e che però in collegamento con Mosca c'è un tema interessante. Quindi non è solamente la politica e l'economia, c'è anche un problema di aggiornamento.
È come non avere dei quotidiani, insomma, un'informazione quotidiana che dia la percezione di appartenere a un territorio culturale e quindi che evidenzi le potenzialità. E quindi voi pensate a un oggetto di questo genere?
Stiamo pensando a un oggetto, lei ha detto molto bene, stiamo proprio pensando a capire se c'è spazio per un quotidiano web che racconti quello che sta per succedere, non il passato, non il presente, ma quello che sta per succedere, in modo tale che permetta a tutti di dire, qui e magari che metta in comunicazione, perché poi l'altro tema secondo me straordinario che è emerso da questa riflessione è che alla fine l'Europa è anche, visto che i confini dell'Europa, a secondo se uno li guarda dal punto di vista geopolitico, dal punto di vista economico, dal punto di vista della difesa, cambiano, ma qual è alla fine l'entità di questo grande continente? È lo scambio culturale, è sempre stato questo, dai tempi di Galileo fino ad arrivare al carteggio tra Freud e Einstein, che non, tra l'altro strepitoso, che parlano della guerra, del perché della Seconda Guerra Mondiale. L'Europa è anche una corrispondenza, è uno scambio di opinioni. Allora questo giornale web, secondo me, dovrebbe anche permettere a chi sta nelle parti più diverse, nelle discipline più diverse di questo continente, di parlarsi.
Mi partecipare. Quindi chiamerà anche a una partecipazione. Ecco, per esempio, noi qua ci interessiamo tantissimo di scienza, c'è una grande ricerca europea di assoluto valore, però per esempio anche lì noi riscontriamo un po' un gruviera, cioè siamo a buchi, non c'è quella capacità di sentirsi unitari. Abbiamo anche bisogno di strumenti che riescono a fare sintesi, per esempio l'Unione Europea produce una quantità di pagine web per tutte le sue più diverse ricerche, ma è veramente troppo, una roba sterminata e sostanzialmente confusa. Quindi voi pensate a qualcosa che abbia anche la forza della sintesi. Dovrebbe partire quando?
Stiamo lavorandoci, in realtà è l'idea di provare a fare un numero zero insieme, utilizzando il fatto che a maggio-giugno ci sono due grandi biennali in Europa, una a Berlino, una biennale d'arte, e una a Venezia, la biennale d'architettura, che partono insieme. Allora insieme alle due biennali stiamo progettando questo quotidiano, ma siamo in totale fase di
preparazione.
L'idea è di provare a lanciare un numero zero e capire se funziona, come può funzionare, e poi migliorarlo naturalmente col tempo.
Va bene, quindi noi dobbiamo aspettarla quando potrà dire visto si stampi, no? Come si dice, è partito il primo numero. E magari ci dirà anche in che modo si può partecipare. Dovrete trovare un modo per chiamare effettivamente alla partecipazione.
Assolutamente no, deve essere chiaramente uno strumento come questo funziona se facilita la vita, offre qualità al pensiero, all'immaginazione, senza complicazioni. Sì, assolutamente.
Bene, grazie, auguri, e auguri anche a noi tutti, perché questa è una cosa di cui abbiamo enormemente bisogno. Buon
grazie
lavoro.
Mille, grazie, grazie.
Come è andata?
Ma direi bene, no?
Sì, come te ne sei chiamato con la donna invisibile?
Direi abbastanza bene, io mi sono divertita.
Posso dire una cosa?
Dimmi pure.
Nell'ultimo mese tu sei un po' cicciottella.
Ah, io non credo, comunque non è carino farmelo notare.
Quando io dentro qualcosa lo devo dire.
Vabbè, avrei preferito avere i poteri della donna invisibile a questo punto.
Ci sentiamo fra 7 giorni, buona settimana a tutti.
E a tutte, ciao.
Ciao.